L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro Pisa, una buona serata per chi ci ascolta quest'oggi in diretta, una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita, perché questo programma va anche in onda nel corso della mattina. Un saluto grosso lo voglio dare io, Mauro Bertocchini, un altro saluto lo dà anche Paolo Gianfaldoni.
Sì, buonasera a tutti voi.
Ecco, non ti abbiamo sentito molto bene perché mortalmente, ecco, sei distante dal microfono.
Sì, aggiungo anch'io i saluti a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Dunque, siamo arrivati quest'oggi con il programma numero, guardiamo un attimo che numero di programma è il nostro, il 48esimo programma del Lungo Respiro, nuova ripresa perché in effetti siamo stati un pochino assenti. Abbiamo iniziato il nostro programma la settimana scorsa in un modo abbastanza appariscente, vero Paolo? Parlando addirittura del funerale del venerdì 17.
Sì, stavo pensando che oltre a tutto quello che avevamo aggiunto e detto l'altra volta, vuole il caso che sia stata anche la 47esima puntata, quindi anche il 47 si aggiunge a tutte...
alla lista delle, diciamo, delle cose strane. Sì, sì, è vero, dei numeri strani che hanno legato il nostro...
veramente circostanze particolari, eh?
Sì, è vero, cioè, speriamo portino fortuna, come direbbe qualcuno.
17 novembre.
Sì, venerdì.
Venerdì, trasporto funebre, abbiamo intervistato quello della, il Signore della Misericordia, la 47esima puntata, dico
sì,
io.
Sì, mamma mia. veramente, lì era una di quelle occasioni da non perdere per... Così, per non provare scaramanzia, per non aver paura, ecco, tanto per intenderci. Paolo, questa settimana ci occupiamo di polverone. Vuoi spiegarci in poche parole un attimo chi è questo polverone? Perché, tra l'altro, mi sono...
È un ricordo della gioventù. Sì. E quando ragazzo, e io penso come me e tanti altri, passavamo da Corso Italia, e in quella piazza del Carmine, trovavamo sempre... quella bancarella disposta e disponibile a aiutarci a risolvere i problemi della penna, del pennino, perché a scuola spesso e volentieri andavamo con quello spuntato. E quest'uomo aveva il compito di riparare le penne e aiutarci in questo senso. Naturalmente era un lavoro, sembrava quasi... Molto intenso, perché lui partiva, iniziava all'8 la mattina, proprio nel momento in cui si entrava a scuola, e poi terminare alla chiusura della scuola, sperando sempre. E ci si fermava e vedevamo sempre lui imbrattato, come io poi ho sostenuto, mi sono affrettato a riportarlo nel libro. Ma quello che è di più curioso è da ricordare che quest'uomo era convinto proprio del suo lavoro e fosse necessario, e d'altra parte ci aveva convinto anche noi, perché anziché chiedere una penna di ricambio ai genitori, si pensava per il lato affettivo tornare
andiamo
a lui perché ce la riparasse, ecco.
Certo, e questa
è un momento particolare, perché volendo è stato anche, si può anche collegare al fatto da allora. E poi è scomparso perché è iniziata la fase, diciamo, della penna a sfere,
certo. E questo discorso lo sentiremo anche affrontare dall'amico Ennio Daumiller. Ecco, questo
è un nome
che è un personaggio. Io nel corso dell'intervista stessa ho definito l'amico Ennio proprio come un personaggio lui stesso, cioè ormai anche
ma effettivamente lo è perché in questo campo, in questo settore, non ha nulla da insegnare a nessuno e ha tanti ricordi a questo proposito.
Perché?
Perché è stato quasi...
È stato, sì, o è...
No, è stato uno dei primi che ci con la riapertura, con l'apertura del suo negozio, a diffondere la novità in questo campo, dopo nel dopoguerra praticamente.
Quindi ecco, il negozio di Daumilla è un negozio
era
storico.
Era un negozio come lo è tuttora, comunque insomma è stato all'inizio, cioè l'attività l'ha ripresa lui per primo, ecco, in quella che è in Corso Italia, a parte ci possono essere altri, ma Daumilla è stato il promotore di questa ripresa nel senso di cartoleria, nel senso di diffusione della penna, ecco.
Ecco, sì, questo, a questo punto direi che se Daumilla è all'ascolto, se tutta la troupe di Daumilla è all'ascolto, sicuramente ingrasserà di 45 kg, perché in effetti sono quelle cose che fanno piacere, Paolo, a parte gli scherzi. Dunque, ma ecco, poi si parla anche delle matricole. Io vorrei un attimo che tu ti soffermassi anche su questo, poi dopo non ti ascolteremo perché abbiamo deciso che insomma per alcune settimane faremo delle introduzioni immediate, dopodiché ecco non ci sentiremo, cioè ci salutiamo
senza d'altra parte il tempo a disposizione in questo periodo è limitato, di conseguenza facciamo la replica la faremo successivamente,
certo,
nelle altre puntate.
Stavo dicendo, si parla anche di matricole nel corso dell'intervista con il signor Daumilla. Le matricole, per la festa delle matricole, cos'è stata per te?
Ma io direi che la festa delle matricole lasciamola stare, ne parleremo a momento opportuno perché c'è un capitolo a sé. Sta di fatto comunque che è legato a quel periodo perché in effetti insomma, il campo della scuola è quello.
Certo.
Investiva il ragazzo e comprendeva anche l'universitario, e il problema era sempre quello: penna, pennino, okay, asta, sticella, imbrattatura. Spesso e volentieri tornavamo a casa con la macchia d'inchiostro. Allora c'era l'inchiostro rosso, l'inchiostro nero, l'inchiostro blu. E quindi è una serie di, non so, forse anche detti di
qualcosa. Questo discorso è di...
bisognava stare attenti che questo, poi c'era la pompetta che a volte era arrugginita, rimaneva attaccata al contenitore e quindi al filtro, insomma era un discorso molto
difficile,
confuso,
complicato.
Spesso noi ci divertivamo a scuola perché la regione era tutta lì, insomma,
sì.
Ci scambiavamo anche pezzi, quindi... Poi quando si andava a rimontare la penna, cioè, dovevamo naturalmente cercare un aiuto sia nella bancarella, ma se poi volevamo un lavoro più sofisticato
anche da Daumilla,
e Daumilla era a portata di mano nostra.
Certo, questi discorsi dei pennini, come sentirai nel corso del programma, verranno ripetuti all'ennesima potenza, perché Daumilla, sì, ecco,
punta fine, punta grossa, quel non entrava, non filtrava, c'è tutto un discorso.
Sì, ma io ci giurerei che da ora, per tutti i 40 minuti ancora di programma che abbiamo, si nominerà la parola pennino penso come minimo 50 volte.
Perché, allora, penna stilografica.
Questa trasmissione è dedicata alla penna stilografica, sai? È venuta fuori una trasmissione dedicata completamente alla penna di stilografica.
Naturalmente la penna sfera ha fatto sì che tutto ha perso di valore, quindi è andato nel dimenticatoio, ecco perché. E mi sono ripromesso di sottolineare questo aspetto che poi si allaccia a tutta quella serie di richiami di allora improntati sullo studio, noi ragazzi che andavamo a scuola.
Ho capito, bene, anche lo ascolteremo nel corso del programma con la lettura del tuo articolo, Polverone, questo è il titolo dell'articolo del Lungo Respiro. Voglio fare un saluto grosso anche a un altro amico che sicuramente all'ascolto, perché me lo ha presentato lui, il signor Daumilla, e si chiama Enzo Pagni. Enzo Pagni, Gianfardo De Tele sicuramente lo ricorderai, perché è stato uno dei primi
l'iniziatore insieme a noi della trasmissione,
insieme all'amico Giovanni Martini, sono stati i primi due intervistati della nostra trasmissione,
sì.
Lo vorrei salutare, fare un grosso abbraccio, perché in effetti è una persona a me cara.
Anch'io l'amico Pagni.
Ok, allora dunque io direi di iniziare subito con un brano musicale. Come sentirai, perlomeno in questo brano iniziale, la musica cambia, arrivano gli americani, si parla un po' in modo diverso anche dei soliti brani che abbiamo ascoltato fino adesso. Si chiama Chuck Berry, mamma mia, te lo ricordi questo? Beh. Johnny B. Goode, no?
Sì, certamente.
Ok, allora ce lo ascoltiamo e ci sentiamo subito dopo con l'articolo.
heart just like a ring in the bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny, be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath a tree by the railroad track. Oh, the engineer was playing, sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. The people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny, be good.
Dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci andiamo a leggere Polverone. Polverone era il soprannome di uno degli strilloni presenti in Piazza del Carmine. Ebbene, quest'uomo si distingueva fra gli altri compagni di lavoro prima di tutto per l'accento milanese, poi per l'acuto odore di brillantina tricofilina che aveva spalmata con abbondanza sui capelli. Non passava giorno di mercato che restasse lontano dal suo posto di lavoro. In pochi minuti montava il banchetto sopra il quale stendeva con arte il materiale per la vendita e le riparazioni delle penne stilografiche. Più che altro la sua presenza richiamava l'attenzione degli impiegati e studenti che trascorrevano il tempo prevalentemente a scrivere. Cioè si fermavano coloro che avevano il problema del pennino, ormai disposto a perdere colpi. Ma Polverone, come un buon medico, spesso scopriva che la poca funzionalità della penna era da attribuirsi ad altre cause. Perciò sostituiva anche la pompetta dell'inchiostro, ormai imporrita e logora, per ottenere di nuovo il massimo rendimento. In verità, il mestiere lo conosceva così bene che spesso recuperava ciò che ormai era ridotto a semplice rottame. L'unico aspetto negativo appariva il costante ritardo della consegna del lavoro. Non a caso, spesso metteva in crisi gli studenti che si vedevano costretti a rinviare alla successiva lezione la presentazione a scuola della bella copia dei loro scritti. La sua bancarella sembrava proprio una piccola officina ambulante. Viti, forbici, pezzi di ricambio, bottiglie di inchiostro di vari colori, pennini di ogni tipo, cenci imbrattati, rappresentavano pertanto gli arnesi del mestiere. Naturalmente, al termine della giornata, Polverone aveva le sue buone ragioni a pulirsi le mani inchiostrose. D'altra parte, niente poteva fare di fronte alle pompate a vuoto che ripetutamente si scaricavano sulla camicia e pantaloni. Soltanto alcune difficoltà sorgevano quando presentava i nuovi prodotti, perché parlava velocemente e in puro dialetto meneghino. Comunque si dimostrava sempre disponibile a dare completa spiegazione e garanzia per tutta la merce in vendita. D'altronde la penna a sfera non aveva ancora sfondato, quindi intorno alla stilografica si rinnovava un continuo interesse, gusto ed anche eleganza, specialmente se quella doveva figurare sul tavolo di certi professionisti. Oltretutto aveva un senso pratico, perché risultava buona norma portarla appesa al taschino della giacca, casomai sopra le becche di un fazzoletto bianco. In questo caso spesso la penna era legata ad un regalo ricevuto puramente affettivo.
Commentare Polverone, il suo banchetto, le sue riparazioni di penne stilografiche, siamo in un posto tipico, un posto tipico della città di Pisa. Proprio in Corso Italia c'è un negozio che ormai ha tanti anni. Io non a caso sono arrivato da questa persona che ho qui davanti a me, che lo chiamava, che gli ha attribuito un soprannome, cioè io da Miller sono, e altre persone, una persona sempre di una certa età, lo ha chiamato Du Miller, Du apostrofo Miller. Può essere signor Du Miller?
No, perché ha spezzato il nome.
Du Miller, ecco, lei si considera una figura pisana?
Purtroppo sono 50 anni che ci sono.
50 anni, quindi ha una certa età. Ama il suo lavoro naturalmente da tanto tempo che fa.
Come pennaiolo.
Certo. Quanto tempo è che è aperto il vostro negozio?
Il nostro negozio, questo qui, è aperto dal 45, quando c'erano gli americani nel club degli americani di faccia a noi. Perché noi siamo in un fondo di un ex negozio, allora sfollati.
Ah sì, eh?
Perché le bombe ci hanno buttato giù il negozio.
Ah, quel tempo vi buttate giù il negozio, eh?
Eravamo più dove c'è la banca commerciale ora.
Ah, ho capito, quindi il negozio Du Miller a Pisa risale ancora prima degli americani.
Esatto.
In che anno è nato il Du Miller?
È nel 36-37.
Ve lo sentite questo peso degli anni sulle spalle?
No, perché giorno per giorno è sempre la stessa zuppa.
Certo, quindi naturalmente siamo sempre giovani, diciamo, vero?
E guai a non essere giovani, perché quando arrivano la gente in bottega, la penna non mi scrive, cosa mi può fare? Lì si fa una lavanda gastrica e allora si piglia e si passa sotto la cannella dell'acqua, si pulisce tutta la penna e lì si ridà funzionante.
Ancora fate anche riparazioni di penne? Quindi anche
riparazioni sì, però su penne di marca, perché bisogna rimandarle in ditta, perché i pezzi non ci sono più come una volta prima di guerra, e si aveva la linguetta, la mollettina, il gommino.
Cos'erano?
Erano i pezzi che stavano in una penna.
Ah, ho capito. La linguetta, guarda un attimo.
La linguetta, quella che regge il pennino.
Ah, ecco, poi il gommino.
Sì.
Ecco, no, però purtroppo i nostri ascoltatori non possono vederlo, ecco. Un attimo. artisti. Ecco, comunque facciamo un attimo mente locale a quello che a questo punto era il periodo in cui queste penne stilografiche erano diciamo mezzo fondamentale per la scrittura. In che anno esistevano? In che anno esistevano le penne stilografiche?
Più o meno nel 37 sono incominciate a entrare in circolazione, perché prima c'era le aste col pennino.
Cos'erano? Ah, le aste, mi ricordo, sì, forse le ho viste.
Le aste col pennino.
Erano delle aste con un pennino che venivano, quindi non c'era, come venivano usate in modo diverso da quello che era per la penna.
Sul tavolino.
Ecco, si venivano ficcate dentro il calamaio.
Il calamaio dell'inchiostro. Sì. E poi, uscendo questa stilografica, sì, col gommino, la levetta per caricare, sì, già mettevano al taschino quelle.
Sì, sì. Le usavano tutti, cioè tutti i giovani studenti?
Tutti, per forza, perché solo il lapice non era più buono. Veniva a essere demolito, perché il lapice si cancellava facilmente, mentre la penna rimaneva l'inchiostro sulla carta.
Quando uscì la penna stilografica, però non, penso che non sia stata, diciamo, ammissibile a tutti, cioè costava tanto?
No, era a tutte le portate.
Ah sì, quindi subito, ecco, appena uscita la penna stilografica la potevano comprare tutti?
Sì, perché era da poco. Poi, uscendo le marche, è salita di prezzo.
Quindi le prime penne stilografiche erano, diciamo, costavano abbastanza poco?
Nulla, per dire. Confronta ora.
Ecco, e si guastavano?
Si guastavano dopo un paio di mesi o tre, perché imporriva la gomma e allora bisognava ricambiare il gommino.
Ho capito. E poi, ecco, guardiamo un attimo, quando venivano, ecco, l'inchiostro, lo studente se lo portava dietro?
Quello esisteva, perché esisteva la penna da zuppare.
Ecco, quindi già esisteva negli strumenti dello studente stesso?
Sì, perché la boccetta se la portavano dietro e dovevano...
Prima ci inzuppavano il pennino e ora viceversa ci tiravano fuori l'inchiostro.
Esatto.
Ho capito. Dunque, ora guardiamo un attimo l'articolo di Paolo Gianfaglioni. Si diceva, si riparavano. A quel tempo li riparavate anche voi?
Sì, si riparavano anche noi, perché erano il pane del giorno. Quello gli si rompeva la molla, quello gli si rompeva il gommino, quello gli si rompeva il pennino.
Vi è capitato dei momenti in cui gli studenti vi richiedevano queste riparazioni in modo urgente?
No, le volevano subito e bisognava farle subito, perché erano senza mani, senza la penna.
Certo, avevano bisogno per lo studio. Ho capito, questa era la cosa che non sapevo. Poi, ecco, si parla di, ecco, cause di guasto. Perché si guastava un po'?
Perché l'inchiostro... Sì. Essendo una specie molto, si può dire,
molto liquido,
corrodeva la gomma, perché non c'era gomma di pura para.
Ah, non esisteva.
No, era gomma sintetica, sicché resisteva quei 2-3 mesi.
Ah, e poi dopo andava a cambiare.
Per forza.
E quindi voi smontavate il...
La penna, si levava il gommino, si cambiava e si rimontava.
Il colore dell'inchiostro qual era?
Ah, quelli c'erano tutti, così. Tutti i colori, e la gente sceglieva quello che le voleva. Più che altro andava il blu e il nero.
Ecco, io voglio fare una domanda, prima ancora di iniziare poi a commentare l'articolo vero e proprio. In genere nello Stato si usa sempre di più il nero, ma è sempre stato di più, sempre stato questo, sì.
Il nero, perché è fiducia, e... Nella vecchiaia del foglio il nero rimane sempre
intatto.
Questo
non lo sapevo, perché mentre il blu si può cancellare.
Il blu si cancellava con la scolorina.
Questo non lo sapevo, ecco, perché dovete sapere che nello Stato, io so come sono un dipendente statale, è quasi essenziale usare il nero, vero?
Esatto.
Anche adesso a distanza di anni.
Sì, più che altro vogliono anche nero indelebile.
Ho capito.
Perché non venga cancellato o alterato.
Ho capito. E questo però esisteva già a quel tempo con le penne stilografiche. Ecco, e poi dice, altrimenti queste penne diventavano semplici rottame, quindi esistevano anche, cioè dopo un po' la penna stilografica si buttava via.
La buttavano via e ne compravano una nuova perché non era più tutta ossidata dentro e non era utile ripararla.
Ecco, sappiamo che il negozio Dow Miller a Pisa è un negozio privilegiato anche per i regali, no? anche a tutt'oggi. A quel tempo si regalavano le penne?
E come?
Sì, eh?
Tante, anche perché era una novità.
Ah, ho capito. Quindi a quel tempo dava quell'idea, ecco, di novità di
penna, la penna stilografica.
Ho capito. Prima ancora che poi arrivasse la penna sfera, perché
quella ha fermato tutto.
Ha fermato tutto, eh. Però ecco, che effetto ha fatto? Lei se lo ricorda i primi tempi quando arrivarono la penna stilografica? Che effetto ha fatto? Sembrava proprio una innovazione così forte appena arrivò.
Più che altro era per la scrittura, perché il biro ha una scrittura, la penna, il pennino, che essendo un po' elastico, dava anche calligrafia.
Calligrafia? Cioè, calligrafia, cioè, in che senso?
Faceva il grosso e fine.
Ah, quindi ecco, la famosa calligrafia di cui si parla veniva fuori più accentuata quando c'erano le penne stilografiche.
Le penne stilografiche, perché avevano il pennino che, bilanciato, faceva il grosso e fine.
Ho capito, quindi veniva più, sì, differenziata la calligrafia delle persone. Questa è una cosa che non sapevo, ecco. E a scuola c'era anche lezioni di calligrafia, vero?
Sì, quello. Gli insegnanti tendevano a chiedere la calligrafia anche dalla penna, perché erano abituati con la vecchia asta, che c'era i pennini da calligrafia, e passando alla stilografica il tratto era più continuo e volevano la calligrafia, e c'era chi aveva anche bella calligrafia.
Adesso non c'è
più nessuno. Ora sono tutti movimentati col
computer,
è finito
il tempo della calligrafia. Dunque ci facciamo un attimo un brano, ci aspettiamo un attimo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo. Ripeto ancora, siamo in compagnia dell'amico signore, che poi è Dow Miller, ma come si chiama di nome?
Io, Ennio
Dow Miller,
sì.
Ecco, lei, il suo cognome è Dow Miller,
sì.
Ennio Dow Miller, ho capito. Bene, siamo ancora in compagnia di Ennio Daumiller, abbiamo scoperto anche il suo nome dopo addirittura 10 minuti, non ci eravamo dimenticati di dirlo, e continuiamo ancora. Vi voglio un attimo descrivere quello che è questo negozio in cui mi sto trovando, che veramente è un negozio di quelli antichi. Abbiamo delle...
È rimasto antico perché la gente ci viene più volentieri.
Ecco, sì, è vero, c'è un po' questo gusto ancora dell'antico. Sì. Siamo ancora le pelle, sì. Vero?
La gente ci viene più volentieri perché, sapendolo antico, dice qui si trova anche la roba più buona.
Più buona, sì.
È più...
Certo, sì, è l'antichità dà fiducia.
Sì, vero, infatti.
Sì, anche io avevo un negozio da alimentare, io mi ricordo in Putignano, ora faccio un po' di pubblicità per me. Mio nonno, Bertocchini, aveva un negozio da alimentare, anche lì ha voluto conservare l'antichità, no? Delle strutture fino in fondo, no? È vero. E questo secondo me è una buona tattica, io penso, anche perché in effetti siamo alla ricerca di questa antichità, specialmente nei regali, vedi anche le penne storiografiche sono ricercate. Dunque, andiamo avanti un attimo, e questo polverone... a dire la verità, Daumiller questo polverone non l'ha conosciuto.
No, io l'ho conosciuto uno nel tempo di prima di guerra, di là d'Arno, in piazza Garibaldi. C'era un banchettino anche lì che riparava le penne ai ragazzi. E ogni tanto gli mancava qualche molletta o qualche gommino e veniva a chiedere...
A voi?
Soccorso a noi.
Ho capito. E in genere questi tipi qui che giravano per le strade, no? Tipo questo, avevano diciamo un buon successo a livello commerciale?
Il successo c'era, se riparava tante penne incassava.
Sì.
Era quello, perché la disgrazia o quello rotta la gommina o rotta la mollettina... quelle 100 lire o 200 lire li rientravano anche a lui.
Ecco, si parla anche a questo punto di lire. Quanto costavano le penne a quel tempo?
Questo non me lo ricordo, ma costano...
Si parlava di lire o di centesimi?
No, lire più che altro, ma potevano andare a 50 lire.
50 lire? Che a quel tempo insomma lì c'erano tanti 50 lire.
Era andata via.
Era tutto un altro modo di vedere le cose a livello monetario.
Quello sì.
E quanto costava riparare una penna viceversa?
Poteva venire 3 lire, 4 lire tra gommino e molla.
Quindi diciamo una buona manutenzione, perché se la penna costava 50 lire, la riparazione 3 lire non era poi granché tanto. Sì, no, va bene, quindi anche per per lo studente era anche importante questo, ecco. Cenci imbrattati perché?
Cenci imbrattati perché si teneva il cencio nel banco e ci si puliva il pennino quando si doveva cambiare, ci si puliva le mani dai pezzi attaccati della gomma che rimaneva attaccata alle mani.
Era un po' l'uso, diciamo...
C'è tuttora.
Ah sì, c'è anche questo.
Quando si carica la penna, sì. Si prende il cencio e si asciuga il pennino.
Ah, ho capito, ma questo non
c'è poi, ancora.
Poi lo vediamo. Naturalmente i nostri ascoltatori non vedranno perché siamo una radio, però poi me lo farai vedere un attimo come si carica, ecco, perché certe cose in effetti non le abbiamo mai conosciute, no? Io per esempio personalmente l'ho conosciuto a pochissimo, no? E io diciamo ho già una buona età. E si perde un po', secondo me, questo gusto
della vecchiaia.
Della vecchiaia, ma anche delle cose, diciamo, le cose belle che esistevano un tempo. Ora siamo abituati alla modernità, come diceva giustamente lei prima, del computer. Certe cose sembra quasi che non siano mai esistite.
Come quando gli studenti facevano la festa delle matricole. Era un'eccezione.
Sì,
Venivano fuori con i carri e... Poi c'era Salve, che era il crucettaio, anche lui immedesimato con gli studenti, ma che non gli si dava due palanche.
Ah, sì.
E oggi sono dottori e professori, ma di valuta.
E a quel tempo si divertiva, cioè c'era questo...
C'era la festa delle matricole.
Lei gli piaceva, mi immagino.
Oh, si correvano in Corso Italia, a quel berretto, a chiedere i soldi. Era una gioia, una festa.
Ma dove eravamo in genere la festa delle matricole?
È un giorno, perché era solo quel...
Il giorno, diciamo, dell'inizio.
Come quando ci sono le feste che durano un giorno e basta.
Sì. Era veramente forse un momento bello, in effetti, che abbiamo perso, perché in effetti ormai è tanti anni, penso sia circa 20 anni che non si fanno più queste feste.
No, 15. No, sono circa 20 anni. Dopo passata la guerra non è più stata fatta la festa delle matricole.
Poche cose, diciamo.
Niente.
Dunque, e poi si parla di pompette a vuoto. Perché pompette a vuoto che scaricavano inchiostro tre parti?
Erano già forate e allora non si vedevano, stando lì e mettendola dentro. Si caricava e l'inchiostro andava tutto nella penna.
Ah, ho capito. E quindi lei si macchiava, si macchiavate?
Eravamo sempre impiastrati.
Diciamo, la macchia era assicurata.
Quello...
Ho capito. E poi dunque di cui si parla? Ecco, dunque, vediamo un attimo quali altre domande si è detto che quindi ci si imbrattava naturalmente su camicia e pantalone addirittura. E ecco, e poi si parla della penna sfera. La penna sfera quando è arrivata?
È arrivata, ha detto, il tempo degli americani, nel 45-46 al massimo. E ha fatto la sua comparsa, sì. Prima un po' stentata e ora è in pieno assetto.
Sì. Come è fatta? Perché si dice penna a sfera? Come mai?
Perché c'era una sferina in cima e l'inchiostro dentro.
E cosa serviva la sfera?
Per far scendere l'inchiostro.
Ah, quindi una specie di pallina che diciamo che...
Cosa faceva? È una sfera che era incastrata dentro.
Sì. Guardiamola un attimo così c'è.
Qui sì. C'è la sfera.
Sì.
È incastrata dentro,
sì.
Stretta nel mandrino,
sì.
e scrive
mano a mano che si pisce, diciamo, fa uscire l'inchiostro.
Ho
capito. Decisamente questa di oggi non è una trasmissione radiofonica, questa è una lezione di penne.
Può darci.
Senta, terminiamo un attimo questa nostra, secondo me, simpaticissima intervista, ripeto, con una persona tipica di Pisa, veramente, che ora mi sa che forse è diventata veramente una figura tipica di Pisa. Dice, si va da Dumille, si va da...
Sì, infatti, e vengano perché hanno anche fiducia del cinquantennio che ci sta sul groppone.
Sì, 50 anni, avete festeggiato?
Sì. No, sì, che cosa vuol festeggiare?
Ma comunque 50 anni, sì, l'avete già festeggiato tutt'oggi, vero? Sì.
Sì, perché...
Che anno? 35?
35, 36.
E quindi all'86 era 50 anni, ho capito. In questi anni di sua attività, quindi abbiamo parlato di Polverone, abbiamo un attimo detto che quindi c'era una persona che faceva questo lavoro nei pressi di Piazza Borgo, Piazza Garibaldi, e che forse ce ne sarà sicuramente stato uno anche in Piazza del Carmine, però lei non se lo ricorda. Ecco. Ma lei, qualche aneddoto, ce lo vuole raccontare? Qualche aneddoto della sua vita di qualche cosa di divertente che si ricorda della sua vita? Beh, di pennaio?
Che mi avevano trattato di truffone, perché smontando una penna per pulirla a un signore che non si fa nomi,
sì.
E accanto ce n'aveva un altro... Che lo
punzecchiava, lo incitava.
Li pulì il pennino e lui poi venne a dirmi che non era il suo. E io gli dissi, le mani non ce l'ho fatate e nemmeno misteriose da poter fare un cambio così veloce. Il pennino è il suo, se ci crede bene, se no con pedate nel culo lo butto fuori.
Sì.
E quell'altro zitto.
Certo, ma qualcosa di divertente se lo ricorda, invece qualcosa di divertente?
No, perché è la solita monotonia quando si vende le penne, certo. di dire sempre le solite cose. che vanno bene, scrivano, sono durature.
Qualche messaggio da mandare agli studenti, conclusivo? Questi studenti che penso in Corso Italia, poi addirittura gli studenti sono su e giù tutto il giorno.
Sì, così. Esatto, eh? Che rifacciano la festa delle matricole.
Ecco, va benissimo.
Ma come era ai santi vecchi.
Va benissimo, questa bellissima frase finale del signor Daumille, di nome?
Ennio.
Ennio Daumille, concludiamo qua il programma, questa intervista, la salutiamo, li auguriamo altri 50 anni.
Speriamo.
Ok, grazie mille e ascolti la nostra emittente. Arrivederci.
Va bene, arrivederci.
Lo sfollamento, il ladro di biciclette, il barrocciaio, l'apparizione della Madonna Marina, la domenica al ballo, il trammino, la festa delle matricole, questi ed altri gli argomenti storici per uno storico programma. Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni, raccolte in studio da Mauro Bertocchini.
Ormai da qualche mese sono romanzo.
Vuoi essere protagonista de Il lungo respiro? Comunicaci la tua esperienza vissuta. Arricchiremo così la nostra trasmissione. Telefona durante il programma il venerdì dalle ore 19 al 43131. Oppure scrivi a Radio Incontro Pisa, Il lungo respiro, via di Fortezza numero 1, 5600 Pisa. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle ore 19 alle 19.45.
In perfetto orario termina anche qua la trasmissione numero 48 del lungo respiro e siamo arrivati, ringraziamo tantissimo l'amico Daumiller, l'amico Ennio Daumiller, che mai mi ricordo come si chiama, ci ho voluto mettere un po' di tempo per ricordarmelo. Voglio salutare anche l'amico Pagnenzo, che sicuramente in questo istante è all'ascolto. Abbiamo fatto già all'inizio della trasmissione, sia io che Paolo Gianfaldoni, un saluto caloroso, anche perché lo ricordiamo come l'iniziatore del nostro programma, la persona che ha partecipato alle nostre prime puntate, che quindi ci ha portato fortuna. E vogliamo fare un grosso saluto, ecco, anche a lui naturalmente. Dunque, vi do già qualche anticipazione per i prossimi programmi che verteranno su il barrocciaio, parleremo di questa figura tipica pisana, l'apparizione della Madonna Marina, che molto spesso si sente nominare nella pubblicità dello stesso programma Al Lungo Respiro. Andremo a vedere, a riascoltare cosa è successo esattamente il 27 aprile del 48, in cui si disse che apparì la Madonna Marina. Insomma, comunque andremo con molta curiosità a affrontare anche questo argomento, naturalmente recandoci a Marina di Pisa a intervistare gli addetti, quelli che possono ricordare. Parleremo anche del Lungarno finita la guerra, come si presentava appunto nel dopoguerra. Grondaia, questi ed altri saranno gli argomenti che seguiranno, ecco, nelle trasmissioni prossime venture del lungo respiro. Voglio ringraziare anche una volta l'amico simpaticissimo Ennio Daumiller, a tutto lo staff e anche a tutti gli altri amici che si trovano nel suo negozio, un caloroso saluto da parte di Radio Incontro. Siamo arrivati al termine di questa trasmissione, come avete ascoltato abbiamo cambiato genere musicale anche perché siamo in pieno musica americana. Vorrei terminare anche in questo modo, così come ho iniziato. Ecco, un bellissimo brano che voglio proporvi, è il brano, abbiamo iniziato con Chuck Berry. Terminiamo con questo brano che molti, anche dei giovani, si ricorderanno, Bobby Freedman con il suo Do You Wanna Dance. Ciao a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini e da Paolo Gianfaldoni. Ciao ciao!